Bene, grazie Presidente. Non so, ben di 5 minuti, se posso anche fare un'introduzione che anticipa e spiega la logica di questo ordine del giorno. Beh, è un momento molto importante quello che ci stiamo avvicinando a celebrare in questi giorni, perché la storia dell'Europa è la storia di 60 anni di pace, di progresso e di benessere. Quello che non possiamo negare è però, e che non possiamo nasconderci, che l'Europa versa in un momento di difficoltà, o forse qualcuno dice anche di crisi aperta, che è una crisi del modello unitario ed è imputabile ad un complesso di fattori, molto difficili da riassumere in pochi minuti. Sia stato l'allargamento degli attori in Europa 28-27, che dir si voglia, vediamo un po' com'è in questi giorni, sia stata la crisi economica, siano le pressioni provenienti da flussi migratori, sempre, che cosa ha portato? Che sempre più insistenti e sempre più diffuse sono le voci che additano come colpevole o come uno tra i diversi colpevoli proprio l'Unione Europea o la burocrazia europea. Facile da additare, perché in fondo appare distante e in fondo appare anche un po' un'entità astratta, ma ciò che peggio appare costosa e connotata da un funzionamento che non è sempre agevole da comprendere. Quantomeno, e forse questo è l'aspetto significativo, non è molto efficace nel comunicare, cioè nel far percepire ai 500 e oltre milioni di cittadini gli effetti positivi e i benefici del suo operato. E per questo credo che è sempre più facile sentire ripetere un po' come un mantra: via dall'Europa, via senza rimpianti dall'euro, e così dicendo. La verità è che i trattati di Roma, le modifiche di integrazioni successive da Maastricht a Lisbona erano scritti bene, fatti bene, potremmo dire perfetti, quando sono stati sottoscritti. Forse in buona parte lo sono ancora, però stanno mostrando il fianco all'atto dell'applicazione pratica. O forse, più semplicemente, stiamo assistendo progressivamente ad uno scollamento tra la teoria e la pratica, tra principi di diritto e la loro applicazione concreta. E a mostrare il fianco è innanzitutto un principio fondamentale, già enunciato all'inizio e rafforzato dal 1992, quello di sussidiarietà, in base al quale, poi questo è uno degli aspetti su cui torno e che ho voluto inserire nell'ODG, nell'emendamento all'ordine del giorno, principio in base al quale l'Europa si applica ed interviene in ciò che è fondamentale, ma non in ciò che gli Stati possono far meglio, cioè su quelle materie che non sono di stretta competenza europea o che gli Stati fanno già bene o possono far bene da soli. E questo principio è stato in qualche misura, e poi cercherò di portare qualche esempio, negli ultimi anni in particolare tradito. Se l'evoluzione, aspettiamo anche adesso a vedere un altro aspetto, ecco, volevo aprire una seconda parentesi, anche se vedo che i minuti stanno passando rapidi. Un altro tema significativo è quello del che cosa sta accadendo oggi, perché credo che su tante di queste questioni dovremmo aspettare a vedere come andrà a finire. Solo poco tempo fa a Versailles si sono riuniti quattro paesi importanti, pesanti nell'Unione Europea, tra cui anche l'Italia, la Francia, la Spagna e la Germania. E da questa riunione, piuttosto da questa riunione recente, oltretutto anche in un posto simbolico, Versailles, dove è stato firmato il trattato di pace, quindi è un posto decisamente un posto importante e simbolico, sono emerse delle linee che sono chiare, ma che aprono all'Unione Europea, all'Italia, a chi vi partecipa, una serie di scenari significativi. In modo particolare, posso chiedere qualche minuto ancora al Presidente, grazie, che l'ordine del giorno era corposo e anche l'integrazione vanno in qualche modo spiegate. Quella che è emersa è l'idea di un'Unione Europea probabilmente a più velocità, senza avere la certezza che l'Italia sia tra quelle a velocità più elevata o tra i paesi con una minore velocità. Ma non vedo in questa idea di una Europa a più velocità qualcosa di negativo, se letta come è stata letta, con diversi livelli di integrazione o modi di cooperazione differenziati che ci stanno data l'ampiezza e l'eterogeneità dei paesi che compongono l'Unione Europea. Quello che nell'ordine del giorno emerge e che ho voluto puntualizzare con alcuni degli emendamenti è un sì ad un'Europa sociale che mette al centro crescita ed investimenti, che mette al centro il benessere, che trovi la chiave per riaffermare la propria posizione nell'economia globale, che assicuri dei benefici veri e soprattutto percepibili per tutti i membri dell'Unione e per i suoi cittadini, che abbandoni quel rigoroso e in qualche modo un po' accanito, quella accanita operazione di attenzione all'austerity che soprattutto in questi anni è apparsa più strumentale ad affermare la leadership di qualcuno e a lasciare indietro qualcun altro che funzionalizzata a realizzare degli obiettivi veri. È in qualche modo sussidiarietà senza voler scimmiottare altri, significa parlare di difesa comune, di gestione comune e solidale delle migrazioni, significa parlare di diritti sociali fondamentali in tutta la gamma di vaste declinazioni che questi hanno, significa parlare di social dumping, di crescita, di investimenti, però lasciamo stare, e anche qua, senza copiare nessuno, le dimensioni delle arance o la forma dei fagioli. Recuperare lo spirito originario e significa abbandonare la pretesa folle di voler regolamentare tutto anche laddove la regolamentazione non serve. Cessare un atteggiamento che porta a svilire le particolarità nazionali con direttive e regolamenti che possano avere, se non selettivi, degli impatti devastanti per le economie dei paesi, e lo metto tra virgolette, diversi. Perché ogni intervento normativo ha impatti differenziati a seconda dei destinatari. Lancio un esempio, che è un esempio che è da anni che è sul tavolo dei governi, la cosiddetta direttiva Bolkestein, che è emblematica, soprattutto per quanto attiene ad un aspetto, una direttiva molto ampia. Uno degli aspetti è quello delle concessioni demaniali. Le nostre coste, pensiamo alla riviera adriatica, quella ligure, noi siamo a Modena, le coste non le abbiamo, ma l'esempio credo che comunque sia calzante e comprensibile. Queste coste, dall'Adriatica alla Ligure, non sono uguali a Skagen in Danimarca, anche perché là ci sono 18 gradi ad agosto, il vento, il mare gelato e neanche un chioschetto. Cioè è emblematico che questa questione sia posta su tavoli di tutti i governi che si sono succeduti in questi anni, dal Berlusconi nel 2010 al governo Monti, a Letta, Renzi, Gentiloni, e al di là delle premesse e delle promesse una soluzione non si è riuscita a trovarle, non si troverà forse neanche adesso, ma perché la soluzione può essere solo europea e consiste nel riconoscimento che, ad esempio, quanto costa l'Italia, è un po' diverso, ma non dico per fare il paragone sarcastico all'Austria, alla Repubblica Ceca, all'Ungheria che le coste non le hanno, ma è diversa rispetto anche a tanti altri paesi che coste le hanno e sono paesi del nord, alla Francia, alla Germania e Paesi Bassi. Ecco, se l'Europa non riuscirà a imboccare un percorso virtuoso rinunciando a occuparsi di ciò che non le compete e pensando a come occuparsi meglio di ciò che dovrebbe, se non recupera lo spirito originario, temo che vincere potrebbero essere le spinte al protezionismo, alla voglia di isolarsi e dunque le spinte sovraniste e stataliste. Per questa ragione, negli ultimi due punti dell'ordine del giorno, abbiamo indicato, e auspico che possano essere accolti, che il confronto sulla strada da intraprendere, cioè sui possibili scenari che vengono delineati nel Libro Bianco sul futuro dell'Unione Europea, avvenga con un coinvolgimento di tutti i paesi dell'Unione. Se si andrà verso soluzione di un'Unione a velocità differenti, è bene che tutti i paesi che vi partecipino siano consapevoli del grado di adesione e del quanto opereranno in modo differenti, e ancora un qualche cosa che manca, un tassello che ancora non è stato ben delineato. Se si va in questa direzione, e questa direzione è stata imboccata anche recentemente dal Parlamento europeo che sta incominciando a discuterne dopo la Commissione, è auspicabile che gli Stati e le istituzioni europee concordino un adeguamento dei trattati vigenti. Senza un adeguamento questi passaggi sono improponibili, o se sono proponibili questi passaggi non sarebbero in ogni caso efficaci. Grazie.
Prego, consigliere Malfercari.